salutare tutti, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo online. Preghiamo che ognuno questa mattina possa ricevere tutto ciò che il Signore vuole dare. Egli vuole dare pienamente, pienamente. Io ho bisogno di ricevere. Signore, dammi. E facci essere strumenti, perché lo Spirito Santo dà, e noi dobbiamo essere strumenti. Una voce che grida nel deserto. Quella voce era Giovanni Battista. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Bene, Spirito Santo. Io amo servire il Signore.
Amen.
Sai perché? Il sentimento di servizio viene dal tuo rapporto di amore con Dio. Più apri il tuo cuore al Signore, più lo ami e più desideri servirlo. C'è un canto che è antico, di amore verso il Signore, che ogni tanto lo cantavamo nell'antichità. E inizia così: amo, io amo, amo, io amo, amo. Questo è il primo comandamento. Gesù, per spiegare tutto, anche lui era uno, come dire, sintetico. Non era uno di quelli che amava chi era prolisso, che in effetti lui era contro coloro che dice che si alzano nelle piazze, che occupano i primi posti e pregano per essere visti e usano parole, paroloni. E i discepoli gli dissero: Gesù, ma non ci insegni tu come Giovanni ha insegnato come devono pregare i suoi discepoli, ma tu non ce lo insegni? E lui non si tira indietro, anzi gli dà l'indirizzo: Padre nostro. Dice: quando pregate, dite. Qualcuno pensa, dice, quando io devo pregare in silenzio. Cioè le religioni alcune ci insegnano e dobbiamo stare in santo silenzio. Gesù invece, spiegando ai discepoli come bisogna pregare, disse: quando pregate, dite. Dite. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tu hai il regno, tu la potenza e tu la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro non è solo una preghiera, è anche trasmette anche una visione, trasmette la volontà, l'ordine. Ci dice quello che dobbiamo fare, dice sia santificato il suo nome. Noi dobbiamo santificare il nome di Dio. È nei 10 comandamenti mosaici. Dice non nominare il nome di Dio in vano. Cioè significa, ha anche un significato, noi che portiamo la testimonianza di Dio, non dobbiamo essere di cattiva testimonianza. Dobbiamo essere di testimonianza verso gli altri, cioè dobbiamo vivere Cristo, morire a noi stessi, perché il problema qual è? È un problema atavico, quello di morire. Dice, no, non voglio morire. Ma il Signore non dice che tu devi morire, cioè devi fare suicidio. Devi morire, devi fare morire, devi crocifiggere l'anima sulla croce. Sai che significa martello e chiodi? Sai come si crocifigge? Chi lo sa? Vediamo se qualcuno lo sa, così vediamo a chi sto parlando. Sai come si compie, come si dice, prendi la tua croce e seguimi. Perché dobbiamo imparare a crocifiggere. Martello e chiodo, sai che è ubbidienza. Ubbidienza. Certo, in una cultura, come dire, occidentale, dove la democrazia sembra che sia come la forma politica perfetta, e non esiste la perfezione, noi lo sappiamo, però sta passando, voi lo sapete, io... E quindi quando tu parli di ubbidienza, qualcuno dice, no, ma questi fanno parte a qualche area politica. No. L'ubbidienza. Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che? Dice, bene, la carne è pronta, ma lo spirito. È ciò che vivifica, lo spirito è quello che vivifica, non la carne. La carne è la nostra natura animica e corporale. Sai dove ci porta? Dove ci indirizza? Dove è tendente? A collegarsi allo spirito del mondo. È una calamita. Se tu spegni lo spirito, no? Tum. Ecco perché dice la scrittura, non spegnete lo spirito. Perché se noi spegniamo lo spirito, sai che succede? Col mondo, col mondo. E quando uno viene attratto dal mondo e si collega, Satana e tutti i demoni fanno festa, abbiamo vinto. Il mondo delle tenebre fa festa, perché tu stai calpestando Cristo e stai esaltando Satana. Le tenebre, che meraviglia, che gioia il peccato. Dice, ma il salario del peccato, questa è una verità, è la morte. Lode Gesù. Ma Gesù è venuto per vincere, ha vinto, ed è venuto per farci vincere. Ha mandato lo Spirito Santo, il Padre, il Figlio hanno mandato lo Spirito Santo. Oggi siamo nel tempo dove c'è la presenza di Dio, c'è lo Spirito Santo per aiutarci, come nostro aiuto, il Paracleto. Colui che ci sostiene, colui che ci consola, colui che ci fortifica per vincere. Dice, ma io non ce la faccio. Ma lo sa, il Signore lo sa che Noi siamo deboli, la nostra natura è debole, lo sa, ma noi possiamo vincere se invochiamo e ci colleghiamo allo Spirito Santo. Per essere collegati allo Spirito Santo, cosa dobbiamo fare? Ciò che piace a Lui. Perché se noi nella nostra vita facciamo ciò che a Lui non piace, si allontana. Lui si allontana. Dice che il nostro corpo non ci appartiene. Il nostro corpo è il tempio di Dio. Lode Gesù. Dice, perché lo dobbiamo mantenere santo? Perché non ci appartiene più. E quindi quando noi pecchiamo contro il corpo, stiamo facendo un danno a noi stessi. Lode Gesù Cristo. E oggi voglio continuare sui fondamenti per avere una vita cristiana di successo. Cioè, chi vuole avere una vita di insuccessi? Di insuccessi, non successi. Nessuno. Cercavo di cogliervi in fallo. Chi è disattento? Chi vuole avere una vita cristiana di successo? Io mi alzo tutto. Io voglio avere successo. Non voglio perdere. Perché qua si tratta di perdere tutto e di avere una vita di sofferenza. E Dio non vuole che noi ci facciamo una vita su questa terra, come dire, sofferenze, di insuccessi, di sconfitte, no. Se viviamo sconfitte, è perché dovremmo rivedere alcune cose nella nostra vita. Dobbiamo imparare. Quando succedono alcune cose, noi dobbiamo, per esperienza, fermarci e dire il rapporto tu per tu, da solo. Signore Gesù, fammi capire. Aiutami. Liberami da ogni condizionamento. Liberami da ogni orgoglio. Da ogni posizione. Mi umilio. Altra parola. Oh, questo umilio. Ubbidienza, umiltà. Sono parole che in questo mondo non sono in auge, come si dice, non sono alla moda. Leggiamo Atti 2, versetto 37. Alleluia. E quello che avviene in questo momento, quello che andiamo a leggere, è dopo che i fratelli che erano nell'alto solaio, pregando insieme, aspettando la promessa di Dio, lo Spirito Santo. Quindi dopo la Pentecoste, dopo il riempimento, quando erano ripieni dello Spirito, alleluia. Sai come ci vuole il Signore? Ripieni dello Spirito. Ma essere ripieni dello Spirito abbiamo parlato l'altra domenica, le altre domeniche, sino al battesimo. I punti fondamentali, il primo è il ravvedimento. Il secondo è il battesimo, ma è il battesimo nel corpo di Cristo. Poi il battesimo nelle acque, poi il battesimo di Spirito Santo. Quello del corpo di Cristo è quello di cui parla anche Efesini. Dice, unico corpo, unico battesimo, unico spirito. Il battesimo del corpo significa che abbiamo rinunziato al vecchio, accettiamo il nuovo e siamo parte del corpo di Cristo. E io mi ricordo, no, la mia conversione, che il primo giorno che ho incontrato fratelli che io non conoscevo, ma sentivo un affetto, un amore soprannaturale, cioè qualcosa che, vabbè, oggi siamo abituati, lo viviamo, ma quando tu lo vivi per la prima volta, è incredibile, è meraviglioso. E io mi portavano a testimoniare, sembrava che avevo visto un UFO. Corpo di Cristo. Alleluia. Quello è fondamentale. Vivere il corpo. Oggi dobbiamo vivere il corpo. Noi che siamo stati battezzati, che siamo in Cristo, dobbiamo vivere il corpo. Se viviamo fuori dal corpo, non assaporiamo, perché è nel corpo che viviamo la comunione, è nel corpo che viviamo il riempimento, è nel corpo Dio ha stabilito il corpo. Io da solo, Dio non ha stabilito cristiani isolati. L'isolamento non è da Dio. Cristiani soli, poi magari ne parliamo, magari, sai, all'inizio della conversione, io mi ricordo per un tempo, molti, io credo ognuno di noi abbia vissuto un tempo di isolamento dal mondo, no? Dal vecchio contesto, che è durato, cioè noi ci dobbiamo isolare per santificarci, ma deve durare un tempo, non una vita, perché poi negli anni, nell'antichità, nel Medioevo, con questo, diciamo, indirizzo di separarsi, sono nati poi le religioni monastiche, tipo, voi conoscete in Italia, ma anche in altre nazioni, sono tipo gli Amish. E Dio vuole che noi ci santifichiamo, che ci separiamo dal mondo. Io per esempio ho vissuto un tempo, perché sentivo, e credo ognuno di noi, quando entra a fare parte del corpo di Cristo, ha bisogno di vivere un tempo di isolamento, di purificazione. Ma poi, rafforzati nella fede, Dio vuole che noi torniamo a predicare l'Evangelo. Cosa disse il Signore ai discepoli? Fermatevi a Gerusalemme. Quando sarete riempiti della potenza, andate. Lode Gesù Cristo. Leggiamo Atti 2:37. Ora, quando hanno sentito questo, il Vangelo predicato da Pietro, sono stati compunti nel cuore e dissero a Pietro e al resto degli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro disse loro: ravvedetevi e ognuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Quindi abbiamo visto ravvedimento, battesimo. Battesimo significa cambiare stato. Cambiare status. Gli antichi greci usavano questa parola per dire quando immergevano un tessuto nell'acqua colorata e cambiava di stato, cambiava colore, cambiava. Battesimo significa, e poi noi lo sappiamo, uno stato nuovo, status nuovo. In Matteo 28 Gesù dice ai discepoli: andate, fate discepoli di tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè, come dire, ora appartengono a Dio.
Amen.
Status nuovo. Significa Poi, che, come la prima chiesa, dobbiamo vivere. Com'era la prima chiesa? Dice che tutti i giorni, attendevano agli insegnamenti, spezzavano il pane insieme ed erano assidui ad andare nel Tempio insieme. Alleluia. Dice, ravvedete, ognuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Quindi si passa da uno status di peccatore. Noi sappiamo che il peccato, il salario del peccato è la morte, produce la morte. Quindi indirizzati nell'inferno, perduti. E riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, quanti il Signore nostro Dio chiamerà a se stesso. E con molte altre parole testimoniò solennemente e continuò ad esortarli dicendo: siate salvati da questa generazione perversa. Allora quelli che avevano ricevuto la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunti circa 3.000 anime e si dedicavano continuamente all'insegnamento degli apostoli, alla comunione. Guarda che facevano, dopo battezzati, se ne stavano per i fatti loro separati. Se vuoi vivere appieno il cristianesimo e avere un frutto del rapporto con Dio, devi morire al vecchio e vivere il nuovo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Il vecchio è passato. Allo spezzare il pane e alla preghiera. Giorno dopo giorno, continuando con una sola mente nel Tempio e rompendo il pane di casa in casa, mangiando insieme con gioia e sincerità di cuore, lodando Dio e avendo il favore con tutto il popolo. E il Signore aggiungeva al loro numero, giorno per giorno, coloro che venivano salvati. Quindi, abbiamo parlato prima del ravvedimento, del battesimo nel corpo, battesimo in acqua, battesimo dello Spirito Santo. Oggi parliamo della santità personale. Che significa? Atti 2, versetto 40, quella parte dove dice: siate salvati da questa generazione perversa. Salvatevi da questa generazione perversa. Dice, con molte altre parole, testimoniò solennemente e continuò ad esortarle dicendo, cioè con molte altre parole. E che cosa cercava di spiegare l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro? Lo Spirito Santo stava parlando attraverso di lui e che cosa diceva? Che noi ci dobbiamo separare dallo spirito del mondo. Dobbiamo vivere una santità personale. Questo non significa che, l'ho spiegato prima, non significa che dobbiamo fare una vita monastica, no. A volte è per un tempo, e io credo che in mezzo a noi ci sono persone che devono vivere per un tempo chiamati fuori. Sai che significa ecclesia? Chiamati fuori. Fuori da che? Chi è che me lo sa dire? Fuori da dove? Dal mondo. Fuori dal contesto, dallo spirito, dal dominio. Fuori dal mondo. Chiamati fuori. L'ecclesia. Ma tu sei ecclesia? Domanda, io ti faccio questa domanda. Non mi rispondere, amen, alleluia. Oh, datti una risposta. Personale. Tu sei ecclesia, chiamato fuori, chiamata fuori. Cioè la tua vita Tu vivi la tua vita, stai vivendo come una che è chiamata fuori dal contesto. Alleluia. Ecclesia significa è chiamato di fuori. E Dio ci chiama a uscire, ma a uscire in che senso? A santificarci. Significa, questo soprattutto all'inizio della fede, è un tempo. Poi è una continuazione, ma significa fortificarci, crescere, fortificarci e poi ritornare. E ci andate. Non per sempre. Che poi se qua dobbiamo stare attenti, se no poi hanno ragione quelli che dice allora me ne vado, c'è il monte là sopra. Come fanno a salvarsi le persone se ognuno di noi se ne va e si chiude a casa e fa i fatti suoi? Dice, no, io a casa, la mia famiglia, la mia casa, il mio lavoro e basta. Poi ti caricano, le pubblicità ti caricano, la famiglia, vive la famiglia, ora è il Natale, la famiglia, la famiglia, la famiglia. E poi messaggi, messaggi subliminali. Perché poi devono venderti quei prodotti che ti, pseudoprodotti che ti fanno felice, no? Perché dici, se mangi quel prodotto la mattina, inizia la giornata per bene. Poi ce n'è una per tutte le ore. Eh? Cioè anche quello poi a un certo orario ti dice, tu che non dormi, ti dico, perché a un certo orario dici, fatti questo, prenditi questo, fatti stare. Cioè, siamo governati, però in maniera, come dire, e tu vedi le persone con gioia, guarda che bei consigli che ci danno. Vedi? La televisione, ah, che bella, che gioia.
Lode Gesù Cristo.
Però sotto sotto c'è un'azione subliminale. Sai qual è l'azione subliminale di tutti questi messaggi? Che ne abbiamo parlato, la statistica ci dice che oggi arriviamo a essere bombardati quasi a 10.000 bombardamenti ognuno di noi al giorno, una cosa incredibile. E sai dove ci tocca? Nella fede, nel rapporto con Dio. Perché? Molti di questi messaggi che sono fatti ad arte, da specialisti, ti devono portare a essere insicuro, pauroso e che ti manca sempre qualcosa. Pure se hai tutto, ti manca sempre qualcosa. Mentre il contrario dell'Evangelo, no? Che se noi meditiamo la sua parola, così è scritto, così in Giosuè, giorno e notte, dice allora prospererai. Tu vuoi prosperare? Amen. Segui il Signore. Prosperità significa di nulla mancante. Cioè, io e lo Spirito Santo, credetemi, lo Spirito Santo che sta parlando a me, e io credo, non lo so se a qualcuno sta parlando, ma soprattutto a quelli più convinti. Quelli più convinti sono così, no? Nello spirito, perché io mi ricordo quel film di Alberto Sordi con Vittorio De Sica, quello faceva il sindaco e lui il vigile. All'inizio era tutto ligio, poi alla fine quello andava a 100 e rotti in curva, prima la prima volta era fermato, la seconda via, quello poi sento boom, boom. No, ma io non faccio così. Però il rischio è che poi uno fa un'esperienza personale devastante Se uno non crede nella parola e dice no, la parola, poi c'è l'esperienza, se non c'è l'ubbidienza. Se non basta l'esperienza, c'è la sofferenza. Alleluia. Dice, siate salvati da queste generazioni perverse. Che significa questo? Significa che noi dobbiamo stare attenti a uscire fuori. Essere chiamati fuori. Gesù dice in Giovanni che noi dobbiamo stare nel mondo, ma noi non siamo del mondo. Noi ripieni dell'unzione, della potenza, noi dobbiamo andare nel mondo, questo è il suo mandato, e lui prega affinché noi, ognuno di noi sia preservato. Che non è che ci ha detto ora, voi, e dice pastore hai detto questo, ora ci facciamo un ordine monastico. A volte noi abbiamo bisogno di un tempo di separazione per entrare nella santificazione, cioè nella purificazione. Essere liberati da determinati problemi spirituali, da legami, da vizi, da oppressioni, da schiavitù. Questo significa. Lode Gesù Cristo. Seconda Corinzia, capitolo 6, versetto 14, dice non siate legati. Leggiamo. La mia è una traduzione amplificata. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco diverso. La mia traduzione dice non siate legati con i miscredenti. Perché quale rapporto ci può essere tra quello che è giusto e tra quello che è ingiusto? O quale comunione ha la luce con le tenebre? Che armonia c'è tra Cristo e Belial? O cosa ha in comune un credente, qua dice un fedele, con un infedele? Che accordo ha il Tempio di Dio con gli idoli? Poiché noi siamo il Tempio del Dio vivente, proprio come Dio ha detto. Io abiterò in mezzo a loro, camminerò fra di loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Lode Gesù Cristo. Seconda Corinzi capitolo 7 versetto 1 dice pertanto avendo queste promesse amati purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito perfezionando la nostra santità nel timore di Dio. Cioè noi, ognuno di noi deve fare un programma, poi nella chiesa noi abbiamo i gruppi, parlate col vostro responsabile che vi aiuterà a fare questo. Per essere riempiti di potenza, di unzione dello Spirito Santo, abbiamo bisogno di purificazione dalle cose di questo mondo. Se no, come dire, perché a volte tu vedi fratelli, persone che si muovono e sono a rischio? Sai perché? Non sono riempiti dalla potenza di Dio. Se noi non ci riempiamo dalla potenza, la potenza di Dio, sai com'è? Nello spirito. Fratelli, capite di che cosa parlo io? Capite? Perché se no vi mando in onda un film. Uno spettacolo. No, ci dobbiamo. Dobbiamo avere una stagione di separazione. Alcuni, quando tu ti senti che sei disoppresso, depresso, scarico di forze, non ce la faccio. Tu hai bisogno un attimo di chiamarti fuori e caricarti nello spirito. Purifica. Come si carica uno nello spirito? Purificazione. Digiuno, preghiera, servizio. Terza cosa per compiere questa stagione di separazione è le cattive amicizie. 1 Corinzi 15:33. Le cattive amicizie corrompono i buoni costumi. Noi dobbiamo imparare a selezionare con chi camminiamo. La mia esperienza personale. Io prima di conoscere il Signore avevo, credetemi, tante di quelle persone, amici, cioè cosiddette amici, avevo quelli della domenica mattina che andavo a caccia, quelli della domenica pomeriggio che andavo a calcio, quelli del lunedì, del martedì e via discorrendo, quelli del sabato che erano diversi. All'inizio i miei amici, sapete che hanno pensato quando ho conosciuto il Signore, ho sentito tum, così tutti, chi mi ha portato dal prete, chi mi voleva portare da un medico, chi mi parlava, dice Tone dai parliamo, che problemi hai? Non ho problemi. No, ma dai, non è dice non abbiamo mai capito niente, che nessun problema. Ho accettato Cristo. Appena detto accettato Cristo, gli occhi alcuni diventavano da bianco in rosso. Non potevo più frequentare quell'amicizia, giusto Pasquale, come fai? O si convertono, perché se rimani con quelli, cioè torni tu a essere come prima, peggio di prima, capite? E io per vincere me stesso, guardate, io ho fatto delle cose che veramente lo Spirito Santo, che io non sapevo. Io siccome viaggiavo sempre in macchina, c'era un canto di allora che si cantava spesso, che era servire Cristo, mi son deciso, servire Cristo, mi son deciso. Servire Cristo, mi son deciso, indietro no, non tornerò. E io mi cambiavo ogni tanto nel parasole della macchina e mettevo una frase, no, che mi collegava. E quindi perché io dovevo vincere me stesso. Perché quando ero solo io viaggiavo, non solo fisicamente ma anche con la mente, facevo due viaggi. E allora ogni tanto quando calavo qualcosa vedevo quello, tum, dovevo vincere me stesso, perché poi gli amici ti chiamavo, quello ti chiamavo e sai ti tirano tutti. Poi iniziavo a cantare e io poi mi facevo un viaggio con lo Spirito Santo. Alleluia. E non vedevo l'ora di andare al culto, di incontrare i fratelli, di stare nella pace, nella gioia. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Perché vedevo un mondo depresso, oppresso. Alleluia. Però avevo bisogno di caricarmi per andare, perché poi certe volte io facevo, e che gli dico? Che gli racconto? Capite perché noi dobbiamo vivere il corpo, dobbiamo approfondire le scritture, dobbiamo leggere, studiare la Bibbia, ascoltare le predicazioni, approfondire. Quando tu ti trovi a parlare con qualcuno, che gli racconti? Gli parli di calcio, gli parli di economia? Che fai? Fai come il bar sport? Certo che quelli non si convertono. Che fai? Gli parli del presidente del consiglio, questo, quello, quell'altro? Scende nelle bassezze. Invece di adempiere quello che è scritto, di pregare per le autorità. Noi dovremmo pregare. Fratelli, se io sento qualcuno che parla male delle autorità, io sono un tuo nemico, sappi questo. Che io devo adempiere le scritture. La scrittura, sai che c'è scritto? Che io devo pregare per le autorità. Per avere una vita migliore, una vita cristiana migliore. Quindi, non facciamoci tipo porta a porta i nostri incontri. Parliamo delle cose di Dio, dello Spirito, delle testimonianze, delle guarigioni, delle liberazioni. C'è qualcuno che è stato guarito, liberato questi giorni? Vuole testimoniare? Antonio, preparati che ti convoco. Appena finisco un punto. Quindi, prima Corinzi 15, 33, dice: le cattive amicizie corrompono i buoni costumi. Mia madre aveva ragione. Ora glielo dico, allora non gliel'ho mai detto. Io ero uno menzogna, dicevo sempre che non era vero. Dice: questi tuoi amici non mi piacciono, vedi che pure tu, no, insieme, ma che dici, su santo. Lode Gesù Cristo. Quindi impara, fatti amico, un fratello, una sorella, i fratelli, le sorelle. Fatti le vacanze con i fratelli. Fatti il tuo viaggio, non te lo fare. Dici: ma c'è una vicina, amica. Fattelo con i fratelli, organizza. Alleluia, è il consiglio che ho ricevuto e il consiglio che do. Perché è un buon consiglio, produce vita. Scegliti buone amicizie, quelli che ti edificano. Scegliti fratelli spirituali, sorelle spirituali che ti aiutano. Non quelli per criticare, per tagliare, tagli e cuccia. Abbiamo la teoria di tagli. Però là non si fa, si fa solo un taglio e cuci, quello delle stoffe. Alleluia. Certo, il movimento della Chiesa, se partiamo nella storia, sentendo il bisogno di separarsi dal mondo, poi si sono così troppo separati che si sono creati questi, come dire, movimenti monastici. L'Italia è piena, l'Europa è piena, ma anche è una stagione di separazione. La separazione per la purificazione, per la crescita, è una stagione. Poi dobbiamo andare, ripiene dello Spirito Santo, dobbiamo andare a compiere il grande mandato, predicare l'Evangelo. Dice: che dobbiamo fare? Arriviamo. Secondo punto di oggi: essere devoti alla parola, cioè la parola deve essere... La parola è Gesù. Gesù è la parola vivente. Qua dentro c'è la parola scritta per noi. Noi dobbiamo leggere. Ognuno di voi deve avere una Bibbia. Io vi consiglio quella cartacea perché ancora io, che sono abbastanza avanzato, non ce la fai a scrivere, a sottolineare, a meno che ti fai un corso, facciamo un corso con i nostri giovani universitari che usano l'iPad, scrivono con le penne, fanno di tutto, ma lo devo fare pure io. Leggere la parola. Atti 2,42, la prima parte, si dedicavano continuamente agli insegnamenti degli apostoli, quelli che si erano appena convertiti, erano tutti i giorni. E poi l'apostolo Pietro, in 1 Pietro capitolo 2 versetto 2, dice: come bambini appena nati desiderate il puro latte della parola. Amplificato proprio dice così, il puro latte della parola. Come bambini appena nati desiderate. Lettura, ascolto della predicazione, studio, approfondimento. Cioè deve essere la parola. Quello che cambierà, che cambia la nostra mentalità, il nostro modo di ragionare, i pensieri, perché l'anima, il dominio delle varie aree dell'anima, attraverso i pensieri. Affinché lo Spirito Santo possa dominare nelle aree della nostra anima, là ci vuole il cambio del pensiero, il rinnovamento del pensiero. Bisogna estirpare il vecchio pensiero negativo. Per esempio, nelle relazioni, la cosa... Noi dobbiamo amare. Il fine del nostro incarico qual è?
Amore.
Dice, ognuno di noi ha un incarico nel Signore. Il fine vale per me, vale per te. Di questo incarico è l'amore, che procede da un cuore puro e da una fede non finta. Lode Gesù Cristo. Quindi... curare le nostre relazioni. Perdono. Perdono. A me piaceva il film, vi dico la verità, quando ero ragazzo. Dice Dio, allora, Dio perdona, io no. Ma dice, non lo so, mi caricava. Ci rivedevamo in queste cose... E oggi io dico, Signore, ma come ho potuto? Ma che titolo. Invece dobbiamo dire, Dio perdona, anche io perdono. Io la prima cosa, una delle prime cose che mi sono confrontato, vi dico, e lì era o cresci o torni indietro. Perdono. Dice, ma sai, mi hanno fatto, hanno detto, hanno calpestato... Ma scusami, se non ti fanno nulla, come fai a perdonare? Io non capisco come si fa a perdonare a qualcuno che non ti ha fatto niente. Dico, il perdono si può applicare, lo possiamo applicare, se c'è qualcuno che ci fa un torto o no. Cioè, ragioniamo. Hai ricevuto qualche torto? Vabbè, io alzo una mano, dai, se no è... Fratelli, se io ho fatto qualche torto vi chiedo perdono. Dice qualcuno, pastore non mi hai salutato, perdono, non mi hai, perdono. Qualsiasi cosa io ti chiedo perdono. Ma bisogna perdonare. Dice, ma ho ragione. Certo che, e se no che perdono è? Quella è la forza del perdono. È una forza, quando noi perdoniamo avviene un fatto osmotico. Tu vieni liberato e poi acquisisci nello spirito, la forza spirituale. Io ho fatto questa esperienza, devo perdonare tutti quelli, ora mi chiamo, ora mi organizzo, devo perdonare tutti quelli che io non potevo perdonare. Quindi all'odio l'amore. C'è odio? Amore. C'è problema, amore, perdono. Io voglio perdonare per restar vicino a te. Quante volte, Signor, perdono. Quante volte,
Signor, perdono.
7 volte?
70 volte 7.
70
volte
70 volte 7 io devo perdonare, io voglio perdonare per restare vicino a te.
Quante volte, Signore, perdonerò.
Alleluia. Giosuè 1,8. Questo libro della legge non si allontana mai dalla tua bocca, ma leggilo, meditalo giorno e notte, in modo che tu possa stare attento e fare secondo tutto ciò che è scritto in esso. Poiché allora farai la tua strada prospera e allora avrai successo. Questo è un versetto, è un best seller dei quadri. A me piace molto. Alleluia. Tu vuoi vincere, vuoi prosperare. Prosperare significa di nulla mancante, di nulla mancante. Alleluia. Vedi, dove ci indirizza la parola, alla lettura, alla meditazione. E quando noi meditiamo nella nostra mente, i pensieri, le fortezze, cioè quei ragionamenti che si sono fortificati, che hanno creato... che hanno creato quella fortezza di ragionamento. Assiomi. Assiomi sono dei principi dogmatici che l'uomo assume, questa non è, questa è scienza. Le persone nei ragionamenti assumono dei principi di ragionamento, dove partono che quei principi sono verità assolute. Poi da quei principi costruiscono tutta una serie di sviluppo e di ragionamenti. E dov'è che il diavolo va a operare? Là, nel fondamento. Perché dice, quando verrà la tempesta, verrà la fiumana, porta via tutto. Perché quando noi costruiamo sulla sabbia, cioè su falsi ragionamenti, false dottrine, tutto ciò che edifichiamo crolla. Lode Gesù Cristo. Stiamo citando le scritture su quello che stiamo dicendo? Il nostro ragionamento è un ragionamento, dice, è il ragionamento del pastore Toni, dell'apostolo Toni, o è scritturale? Qua. È qua. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Quindi voglio dire, iscrivetevi nel canale YouTube, andatevi a vedere le prediche, perché nelle prediche c'è istruzione, dottrina, fondamenta per vivere un cristianesimo, vivere su questa terra in maniera diversa, migliore, liberi. Dio ci vuole liberi. Dio non vuole che noi siamo condizionati. Noi dobbiamo ragionare in tutte le cose in maniera libera. Dio ci vuole liberare su ogni cosa. Su ogni cosa. Dio ci vuole liberare. Io voglio essere libero. E la libertà, fratelli, di cui parla le scritture, non è la libertà quella politica, perché allora, sapete che c'era? C'era lo schiavismo. Là era normale avere schiavi. Quindi non parlava di libertà umana, ma di libertà nello spirito, nei ragionamenti, e senza condizionamenti. Perché così è un vero cristiano. È libero. Terzo punto fondamentale è la comunione, ovvero stare, come dire, io non ho trovato un vocabolo per spiegare, comunione intesa, perché quando noi parliamo qua in Italia di comunione, sai che si pensa? Il prete che ti dà l'ostia, non è quella la comunione, capite che voglio... Comunione significa vivere in un insieme, vivere in compagnia, avere rapporti personali. Non lo puoi fare lontano, stando a casa, dici ci vediamo, va bene, ci vediamo. Come fai? In quel tempo che tu sei distaccato dal corpo, non senti la mancanza, non senti il bisogno, non senti che il rischio qual è? Poi di entrare in meccanismi di ragionamento, perché sai, come una ti aspira, c'è un aspirapolvere. Quindi, siccome il Signore lo sa, ce lo dice, comunione. Atti 2,41, sono stati, quel giorno erano stati aggiunti circa 3.000 anime, erano perseveranti, cioè si dedicavano continuamente nella comunione, nello spezzare il pane. La comunione inizia con l'impegno in chiesa, nella famiglia di Dio. Per quei 3.000 iniziò là, la chiesa, la famiglia di Dio. E il popolo ebreo conosceva bene che significa alleanza e del patto con Dio e il patto con il popolo di Dio, cioè che Dio ha stabilito e stabilisce. E noi sappiamo che la famiglia si fonda sull'alleanza matrimoniale, giusto? Nessuno separi ciò che Dio ha unito. Sai qual è il patto nella famiglia di Dio? Stesso patto. Stesso patto. La famiglia di Dio. È Dio che l'ha stabilito questo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Vivere questo per vivere. Perché il Signore stabilisce certe cose e certi modi, dottrine, modi di fare che corrompono i buoni costumi. Ecco perché trovati un buon fratello, santo, una sorella che ama il Signore, che ama i fratelli e stagli vicino. Impara. Impariamo. Come impariamo a vivere nelle famiglie? È il patto di Dio. È il patto che Dio ha stabilito per la famiglia. Alleluia. Anche per la Chiesa. Vivere. Tu i fratelli, dimmi, nella famiglia ti sei scelto i genitori? I fratelli e le sorelle te le sei scelte? Nella Chiesa la stessa cosa. Alleluia. Vedi che ci vuole un cambio di mentalità. Perché la mentalità, quella dell'extra coniugale, non è contemplato nell'ordine di Dio. Quello è andare contro la volontà di Dio. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. La famiglia si fonda sull'alleanza matrimoniale, così come la famiglia di Dio. È il patto. Matteo 12,46, leggiamo. Questo è forte, eh? Poi ve la spiego. Sembra che rompe l'ultimo punto, così che ho visto già qualcuno, guarda, fa, suda, sente male. No, non vogliamo. Dice, mentre parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli erano in piedi fuori. Lui stava con i fratelli e i suoi parenti erano là che erano fuori, insofferenti, non vedevano l'ora che Gesù, e uno gli dice, uno dalla folla, qualcuno gli disse, ecco tua madre, i tuoi fratelli sono in piedi fuori che cercano di parlarti. E tu sei là e non gli dai. Ma Gesù rispose a colui che glielo chiedeva e disse, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Gesù l'ha detto, eh? Non ve la prendete con me, ma neanche con Gesù. Questo è l'indirizzo. Poi ve lo spiego. Dice: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E allungando la mano verso i suoi discepoli disse: ecco mia madre, moglie, figli, mia madre, i miei fratelli, poiché chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, è mio fratello, è mia sorella, è mia madre. Cioè, a chi si stava rivolgendo? Alla Chiesa. Fratelli, the church, la Chiesa. Dice: chi è tua madre? Ok. Chi è tuo fratello, tua sorella? Mi stanno aspettando fuori. E Gesù non rispose così, rispose: eccole. Ecco i miei fratelli, le mie sorelle, mia madre. Se qualcuno in Luca, guarda che dice qua, Luca 14, 26, se qualcuno viene a me e non odia il proprio padre, la propria madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle, e anche la propria vita, non può essere un mio discepolo. Allora, questo è un versetto che, se non si spiega, uno se ne va afflitto. Pastore, non dovevi leggere questo perché mi crea un'afflizione. No, te lo devo spiegare, perché se non te lo spiego, il Signore e Gesù, ovviamente che vuole che noi amiamo e onoriamo e obbediamo i nostri genitori. È nel comandamento, è nel quinto comandamento. Non è che va contro. Ma qua sta dicendo una cosa per spiegare che tipo di amore noi dobbiamo avere con lui e con la famiglia. Fratelli, sta cercando di spiegare a noi che il rapporto con lui e con la famiglia di Dio deve essere superiore all'amore che noi abbiamo umanamente. Anzi, addirittura, lui dice così, parla di odio, cioè una contrapposizione, contrappone che noi dobbiamo amare così tanto come si potrebbe odiare. Non so se sono riuscito a spiegarlo, non... Cioè, l'amore che noi dobbiamo avere verso di Lui e la famiglia di Cristo deve essere in contrapposizione, cioè così forte, che deve superare quello umano. Non che dobbiamo odiare. Lui non vuole che noi odiamo. Lui è amore, Dio è amore. Ma è il suo amore. Contrapposto all'odio. Sai, tu hai il sentimento dell'odio, com'è? Per farvi capire perché lui non è forte. L'odio, sai che significa? No, X, Y, Z, via. E lui dice che noi dobbiamo amare così forte da superare ogni amore umano. Cioè, l'amore per lui e per il corpo di Cristo deve superare quello umano. Non è che tu devi amare, devi onorare, devi rispettare, devi servire. Ma l'amore verso le cose di Dio è al di sopra.
Amen. Grazie
Gesù. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. E poi dice che tutti i giorni erano in comunione, spezzavano il pane insieme, mangiavano insieme. La parola originale greca è koinonia, che significa partecipazione sociale, comunità, una vita in comune. Cioè, la parola comunione tradotta originale significa questo, avere una vita sociale, una comunità, una vita in comune. Poi, chiudo con la preghiera. Cosa dobbiamo avere poi? Chiudiamo questo punto. Un tempo di preghiera, dediti alla preghiera personale e quella comunitaria. Lode Gesù Cristo. O magari questa la approfondiamo la prossima volta. Così noi non possiamo non avere un tempo, una vita di preghiera. Alziamoci in piedi. Alleluia. Devi andare? No. Alleluia. Noi dobbiamo, come dire, nella nostra vita dobbiamo organizzarci di avere un tempo personale nella preghiera e un tempo di preghiera comunitaria, cioè con gli altri. In Atti 2,42 è scritto, dice, erano perseveranti nelle preghiere. Nelle preghiere. Significa vari tipi di preghiera. Quindi dobbiamo imparare ad avere un tempo di preghiera e magari poi approfondiamo i vari tipi di preghiera. Che noi, se non conosciamo, dice, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Se noi sappiamo, possiamo metterlo in pratica. La mancanza di conoscenza poi ci rende nel diritto penale italiano, si chiama dolo, che se uno infrange la legge anche non conoscendola, viene condannato lo stesso per il codice italiano, per dolo, perché non ti sei dato, non ti sei istruito per conoscere. Cioè la mancanza di conoscenza non è la giustificazione per la legge. Per il Signore è la stessa cosa. Che noi non conosciamo e ci allontaniamo da Lui perché non conosciamo, non è una giustificazione. Capite? Perché ognuno di noi è maturo, umanamente, intelligente, da poter prendersi questa e istruirsi. Va bene, lode Gesù. Siamo arrivati al tempo. Vogliamo ringraziare il Signore. Gloria a Gesù Cristo. Sorella Antonia, prima di chiudere, la testimonianza. Mi date un mic?